Gianfranco Pancino, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo libro che raggiunge quasi le 500 pagine, 460 qualche pagina esattamente. Gianfranco Pancino, autore del libro Ricordi a piede libero, la straordinaria autobiografia del leader dell'autonomia operaia diventato un virologo di fama internazionale. Il libro è pubblicato da Mimesis e ricordo ai nostri ascoltatori che Pancino, laureato in medicina a Padova nel 71, successivamente medico del lavoro a Milano, fa parte di Potere Operaio, poi contribuisce alla fondazione dell'autonomia operaia. Ora veniamo subito a queste due definizioni, Gianfranco Pancino, perché poi sembra una storia molto lontana, ma lontana non è, ma a volte si fanno anche confusione. Io stesso posso confondere tra ciò che era Potere Operaio e ciò che era autonomia operaia. Ce lo vuole raccontare?
Volentieri. Allora, Potere Operaio nasce come molti altri gruppi extraparlamentari di sinistra dalla storia del movimento studentesco in Italia, nelle varie università, e dalla costruzione di alcuni punti di organizzazione operaia nelle grandi fabbriche, come in particolare il petrolchimico di Porto Marghera. Quindi riunisce operai e studenti, devo dire molto più studenti che operai, e agisce praticamente dagli anni da 69 più o meno fino a 73, anno in cui Toni Negri, io ed altri usciamo da questo gruppo per fondare l'autonomia operaia, per lavorare alla fondazione dell'autonomia operaia. La differenza enorme è questa, che Potere Operaio era un gruppo. È un gruppo politico con una sua ideologia, con una sua rigidità, con una sua centralizzazione, e cose che erano estremamente utili nei primi anni in cui si organizzavano le prime lotte studentesche e operaie, ma in seguito, a nostro parere, era diventato piuttosto un intralcio alla diffusione delle lotte, soprattutto in fabbrica. Ed è per questo che nel 73 Toni ed io ed altri siamo usciti e abbiamo partecipato con comitati operai, essenzialmente. Io ero a Milano in quel momento, comitati operai della SIT Siemens, dell'Alfa Romeo, della Face Standard, alla costruzione di una rete orizzontale di comunicazione, di organizzazione delle lotte nelle fabbriche e nei quartieri. Questa è stata l'autonomia operaia.
La costruzione di una rete orizzontale, con questa definizione, Gianfranco Pancino, portiamo ad oggi, no, la questione. Oggi la costruzione di una rete orizzontale per discutere, per portare avanti l'idea degli operai. Abbiamo assistito proprio in questi giorni a uno sciopero a Torino per quanto riguarda il futuro o anche il presente dell'ex Fiat, ora Stellantis. Ora, quella rete di costruzione orizzontale, quella rete orizzontale oggi che senso potrebbe avere?
Ecco, le lotte operaie e le lotte in genere sociali degli anni 70 sono state schiacciate da due fattori. Uno, la riorganizzazione del capitale, che ha trasformato completamente i cicli di produzione riducendo il peso della classe operaia e delle grandi concentrazioni, e dall'altra una repressione dello Stato italiano che ha effettivamente dissanguato il movimento e ha portato circa 16.000 persone nelle prigioni e qualche migliaio in esilio. Quindi in effetti quella situazione, quel movimento operaio non esiste più, e la grande difficoltà oggi, in cui la produzione di ricchezza è diffusa in tutta la società, per cui non esistono più quelle classi ben definite che dalle fabbriche, come la classe operaia, dalle fabbriche potevano guidare le lotte. Oggi bisogna ricostruire completamente un tessuto di informazione e di riflessione per trovare nuovi spazi e nuove forme di lotta, e non solo forme di lotta, anche forme di organizzazione politica. Io credo che la forma partito sia una forma morta, sia una forma mummificata, non rappresenta più gli elettori, non rappresenta più quindi il, tra virgolette, il popolo, e ed è necessario trovare nuove forme di democrazia, che io chiamo democrazia diretta, e di cui ci sono state alcune forme in questi anni in alcuni grandi movimenti sociali in Francia, in Spagna, in Stati Uniti e altrove.
E in Italia no, in questo movimento non c'è stato, Gianfranco Pancino?
In Italia, io credo, scrivendo il libro riflettevo a questo, perché in Italia non c'è? Mentre c'è stato il movimento M15 in Spagna, da cui poi è nato il partito Podemos, o il Occupy Wall Street negli Stati Uniti, o le Gilets Jaunes in Francia. Perché? Perché secondo me in realtà l'Italia aveva anticipato questo. L'autonomia operaia, il movimento di cui ho fatto parte, aveva tentato di realizzare delle forme di democrazia diretta. Battuto questo, sconfitto questo movimento, non si è ancora ritrovato in Italia. Bisogna ricordare anche che dopo la sconfitta del movimento, dopo la dissoluzione un po' di tutte le forme più vecchie dei partiti, c'è stato il periodo berlusconiano, in cui in effetti i valori sono stati scombussolati, la cultura è stata massacrata, e quindi e l'individualismo si è imposto un po' come pensiero dominante. Quindi penso che in Italia queste esperienze ci siano già state e sia più difficile ricostruirle, ma io evidentemente sono sempre ottimista, come l'ho mostrato nella mia vita e nella mia carriera scientifica, e quindi spero che si ritroveranno. Ma sono i giovani che devono sviluppare questo.
Sì, il futuro è veramente nelle loro mani, e noi ai giovani dobbiamo dare anche la possibilità e lasciare esprimere, e lasciare anche che ci sia quella contestazione, no? Che ha sicuramente anche degli atteggiamenti negativi, ma in ogni modo devono trovare loro la strada, e noi adulti dobbiamo permettere loro che questo succeda. Vorrei condividere con Gianfranco Pancino le due frasi in esergo. La prima di Eraclito: tutto scorre come un fiume. Certo. E la seconda, quella di Montale: non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Si qualche storia sillaba è secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ora, quest'ultimo verso, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, credo che siano state le parole che mi hanno seguito dall'inizio alla fine di questo suo saggio, Gianfranco Pancino.
Certo, le ho appena detto che non so come ricostruire il movimento, come ricostruire delle esperienze di trasformazione della società, però so che ho sempre rifiutato ogni ingiustizia sociale, ogni gerarchia e paternalismo, e che ho cercato la libertà di vita, di espressione, ed è il messaggio che cerco di dare ai giovani. Cioè, non gli dico cosa devono fare, sono loro che devono evidentemente trovare la via per farlo, però gli voglio dire che la nostra esperienza è quella di non lasciarci vivere, ma di vivere pienamente e appassionatamente. E quindi che seguano le loro aspirazioni e le condividano con gli altri, e rifiutino, giusto appunto, ogni imposizione e ingiustizia.
Ma lei, quando racconta queste sue vicende, quando racconta questo libro, Ricordi a piede libero, pubblicato da Mimesis, cosa coglie negli sguardi delle persone? Perché la sua vita è un esempio straordinario di, di come guardare avanti, no? Potremmo dire che la sua vita si divide in tre, no? Almeno per quello che abbiamo compreso da questo saggio, da questa biografia: militante politico, poi latitante a seguito del processo del 1979, se ricordo bene, poi andò in esilio in Messico e poi arrivò in Francia. E qui comincia un'altra pagina importante. Ricercatore di prestigio e poi venne a far parte di un'equipe di lavoro di ricerca scientifica importantissima, talmente importante che poi nella parte iconografica di questo libro vediamo Gianfranco Pancino che ha cominciato a raccontare la sua vita partendo dall'autonomia operaia, e invece lo vediamo vestito per la cerimonia di consegna del premio Nobel a Françoise Barré-Sinoussi nel 2008. Ora, una parabola di vita straordinaria.
Ho avuto molta fortuna nella mia vita e sono anche stato molto determinato. Negli anni d'esilio a Parigi, inizialmente dall'82-87 non avevo nessun documento di identità, ero praticamente in un limbo, però sono stato aiutato da un direttore di ricerca argentino che mi ha accolto nel suo laboratorio e quindi sono riuscito ad uscire proprio con caparbia dalla vita dura del sans-papiers, senza documenti, dell'emarginazione, e mi sono fatto una sfida che a molti, anche molti francesi soprattutto, pareva assolutamente insensata: fare ricerca scientifica. Ora, ci sono riuscito perché ho lavorato moltissimo, ho lavorato con furore e con passione, ho messo sempre passione in tutto quello che ho fatto nella mia vita, devo dire, e quindi ho incominciato dal cancro perché era una tematica che mi era vicina, visto che mio fratello è morto giovane di cancro, e poi ho continuato a lavorare sull'AIDS, che era la malattia che era in quel momento la malattia del secolo, devo dire che è ancora estremamente diffusa purtroppo. Ora, è proprio immergendomi completamente nella ricerca, come avevo fatto con la politica prima, che sono riuscito a sviluppare delle ricerche che sono state utili, che sono utili in questi due campi, in particolare nel campo dell'AIDS. Io e la mia equipe e i collaboratori abbiamo identificato vari fattori di protezione contro il virus e abbiamo contribuito a modificare i protocolli di trattamento. Oggi il trattamento con antiretrovirali viene fatto rapidamente, il più rapidamente possibile, per evitare i guasti al sistema immunitario.
Beh, devo dire che la carriera di Gianfranco Pancino, anzi devo dire un'altra cosa, la parola carriera non s'addice. Lei cosa ne pensa?
Giusto, ha perfettamente ragione. D'altra parte, giustamente, ero talmente poco interessato alla carriera che per anni sono rimasto assolutamente con borse di studio. In realtà io avevo già 40 anni, avevo borse di studio, mentre i colleghi che avevano fatto una carriera, giusto appunto, normale, erano già direttori di ricerca, i bravi evidentemente. E poi mi sono reso conto comunque che per poter far bene della ricerca bisogna comunque avere un buon laboratorio, essere sovvenzionati e così via, per cui ho incominciato a fare, quando ho avuto finalmente dei documenti validi, dopo che sono stato liberato, mi ricordo che ho fatto un po' di prigione in Francia perché c'era un mandato di estradizione contro di me che è stato rifiutato dalla giustizia francese. A questo punto,
sotto Mitterrand, se non ricordo male, vero?
Sotto Mitterrand, esattamente, ma in quel momento c'erano al governo Chirac, che era di un partito conservatore, e il suo ministro dell'interno era Charles Pasqua, che effettivamente che ha che e hanno entrambi cercato di invertire la politica di Mitterrand, ed è per questo che io ed altri italiani siamo stati arrestati in quel periodo. Però grazie a una mobilitazione di ricercatori e di medici sono riuscito a uscire, cioè il giudice ha deciso che non si poteva estradarmi in Italia. A questo punto ho recuperato un documento, un permesso di soggiorno, e con questo ho incominciato a fare i concorsi. E allora c'è una storia molto rapidamente che racconto. Comunque il mio passato credo che abbia contato negativamente, perché il secondo concorso che ho fatto ero arrivato terzo ed ero c'erano tre posti di ricerca in Francia e sono stato declassato. Quindi praticamente sono dovuto ripartire a far concorsi. Questa volta, 2 anni dopo, ho fatto il concorso per direttore di ricerca, sono arrivato primo in Francia e quindi sono stato assunto.
Lei chiude questo suo libro, Gianfranco Pancino, parlando delle ricerche contro l'AIDS, e lo chiude con queste parole: è quindi necessario mantenere un controllo medico per intervenire rapidamente nel caso che il virus riprenda a moltiplicarsi. Ora, questo è un dato importante, una notizia. Il virus HIV, che noi consideriamo spento per sempre, c'è la possibilità che riprenda a moltiplicarsi?
Ma continua a moltiplicarsi, Livio, continua a moltiplicarsi. Ci sono ancora a livello mondiale quasi 30 milioni di persone che sono infettate dal virus. Se nei paesi occidentali e nei paesi ricchi piuttosto, e in alcuni paesi dell'Africa dove è stato introdotto il trattamento antiretrovirale, la mortalità è stata controllata, le persone possono vivere quasi normalmente fino a tarda età come una persona normale. Non è stato assolutamente debellato il virus, perché perché il vaccino, su cui ho lavorato per molti anni, è ancora una specie di graal, una meta irraggiungibile per varie caratteristiche del virus, che non ho il tempo di dettagliare. E le cure, gli antiretrovirali, riescono a controllare la moltiplicazione del virus, quindi a impedire la malattia, ma non lo eliminano. Il virus è all'interiore del corpo, è integrato nelle nostre cellule e non si può eliminare. Quindi è per questo che da una parte raccomandiamo di trattare il più rapidamente possibile, perché all'inizio il virus distrugge il sistema immunitario. Se si cura, se si tratta molto rapidamente, si riesce a preservare le difese stesse dell'organismo. Ma dall'altra parte, diciamo, abbiamo anche identificato dei pazienti che possono, per le loro caratteristiche, astenersi dalla cura dopo i primi anni di trattamento, e quindi possono vivere senza pastiglie, però sono ancora una minoranza di persone. E quindi raccomandiamo assolutamente a tutti di farsi trattare il più rapidamente possibile, di continuare ad eseguire il trattamento finché è necessario, e se possono sospenderlo, comunque di tenersi controllati, perché il virus che è nel nostro corpo, non è stato eliminato, può sempre risorgere e ricominciare a moltiplicarsi.
E ricordo ai nostri ascoltatori che Gianfranco Pancino, che vive in Francia, si dedica alla ricerca sul cancro e all'HIV come direttore dell'Istituto Pasteur. Che istituto è?
All'istituto. Non sono il direttore dell'istituto.
Bene, allora è giusta questa precisazione. E che cosa ci vuole raccontare l'Istituto Pasteur? È un'altra istituzione di quelle, certo, molto molto importanti.
L'Istituto Pasteur è una istituzione proprio unica al mondo, che è stata creata in Francia da Louis Pasteur. È un'istituzione privata di utilità pubblica. Significa che il suo budget è fatto in tre parti: da una parte un terzo di donazioni di privati, un terzo del ricavato dei brevetti legati alla ricerca dell'istituto e un terzo dato dallo Stato. L'Istituto Pasteur è quindi un'istituzione che non ha un interesse particolare. L'unico interesse è quello di contribuire allo sviluppo della scienza. È un istituto che ha circa 3.000 persone a Parigi e che ha una rete di istituti in molte regioni del mondo, in Africa, in Asia, nel Sud America, soprattutto nei paesi sfavoriti, per controllare le malattie infettive. Si occupa non solo di malattie infettive, ma anche di malattie immunitarie, di neurologiche ed altro.
Gianfranco Pasquino, in questo libro, Gianfranco Pancino, in questo libro ho confuso il cognome, ahi noi, in questo libro c'è una parte iconografica molto importante e mi riferisco a una fotografia, 1968. Avevo un giubbotto beige e una barba corta. Ora sembra l'inizio veramente quasi di un romanzo, no? E nostalgia a parte, quando guardi questa immagine, a cosa pensi?
Ha ragione di dire nostalgia a parte, perché non sono un nostalgico, sono qualcuno che ha cercato sempre di guardare avanti, però evidentemente guarda anche a certe avventure del passato con tenerezza. E, quando guardo questa fotografia ricordo il giovane ingenuo, assolutamente senza idee politiche, ma con tanta voglia di far del, cosa dire, di far del bene, di essere utile, così, che incontra la contestazione universitaria, contestazione degli studenti, e scopre un nuovo mondo, scopre un nuovo modo di vedere, di guardare il mondo e di agire.
Eh sì, un mondo di vedere, un modo di vedere il mondo e poi di agire. E oggi i nostri ragazzi, guardandoli negli occhi, tornando a questo argomento, come possono guardare al mondo e quindi agire? E poi, riprendendo il tema, il titolo di un libro francese, e quindi indignarsi.
Certo, indignarsi. È molto importante indignarsi. Nella prima parte del mio libro, tentando di ricostruire l'atmosfera collettiva degli anni 70, in cui ripeto che molti di noi, anzi il movimento in generale, pensava seriamente di poter cambiare la società e quindi di fare una rivoluzione, ho cercato giusto appunto di dire quanta gioia c'è in questo, nell'agire collettivo, questa parte del libro cerca di costituire uno stimolo a non richiudersi nel guscio individuale, cosa che purtroppo la società in questo momento sta influendo, ha un'influenza negativa sui giovani e sulla loro vita sociale.
Vedo qui una sottolineatura, sì. Gianfranco Pancino,
mi dica.
Che voglio condividere. Sono stato spesso felice anche a Milano negli anni della rivoluzione. Anche allora scoprivo un modo di vivere nuovo che si liberava dalle regole della morale e della società borghese per creare una rete alternativa di emozioni e di affetti. Ora, è bello sentire e leggere «Sono stato spesso felice anche negli anni della rivoluzione», perché la rivoluzione porta a quello, porta alla felicità, al creare qualcosa di nuovo.
Certo.
O è troppo romantico quello che ho detto?
No. No, certo, è la gioia di cui parlavo, il piacere di cui parlavo, il piacere collettivo di cui parlavo, sentire che si sta creando un mondo nuovo. Questa è la gioia, è la felicità. Però il terreno della costruzione della rivoluzione non è evidentemente un terreno piano né un terreno in discesa, e comporta sacrifici. Comporta necessità e comporta la lotta, e la lotta non è una cosa, la lotta comporta dei contrasti, delle delle costruzioni su se stessi, anche su se stessi, che rendono a volte le cose molto difficili. Inoltre, lei deve ricordare che c'è stata comunque una repressione enorme, le ho parlato di migliaia di persone in prigione, ci sono stati molti morti, devo dire, da una parte e dall'altra, e tutte queste sono cose che rendono evidentemente la vita difficile e portano infelicità. È per quello che ho detto che sono stato anche felice, è stata anche molto dura, e io le ricordo che ho fatto 2 anni di latitanza, e non scelti da me, e non era la clandestinità, non era la mia scelta, ma c'era un mandato di cattura contro di me, e questi anni sono stati difficili e duri.
E questi anni li possiamo conoscere attraverso le pagine di questo libro pubblicato da Mimesis, Ricordi a piede libero di Gianfranco Pancino, l'autonomia operaia, l'esilio, gli studi sull'HIV. Che ne dice dell'immagine di copertina?
L'immagine di copertina è stata disegnata da un'artista mia amica che ha voluto rappresentarmi. Io sono così oggi, un po' tutto storto, sono un vecchio signore leggermente piegato, e ha voluto rappresentarmi uscendo dalla mia ombra di ricercatore, di medico, per guardarmi indietro e ricostruire la mia storia. Mi piace molto, è un disegno molto bello, secondo me, molto, molto espressivo.
E prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni, sto leggendo, in realtà leggo circa. Leggo sempre circa 3 libri insieme, un saggio, un romanzo e un libro in tedesco, perché uno dei miei hobby in pensione è quella di imparare il tedesco, cosa che ho sempre voluto fare. E, quindi in questo momento sto leggendo da una parte un libro di una fabulazione, come è definita, scientifica, di un mio amico Giorgio Griziotti, che si intitola Memorie del Boomernauta. Ecco, sto leggendo nello stesso tempo un libro sull'intelligenza artificiale in medicina, e poi sto leggendo un giallo in tedesco.
Una situazione molto plurale delle letture, come bello che sia. Lei ci sta parlando esattamente da dove?
Io sto parlando dall'Arda, in cui abbiamo un bel giardino, e da quando siamo in pensione abitiamo più spesso qui che altrove, e un secondo hobby è la cultura delle rose. Ho piantato molti rosai, ne ho un'80, e quindi mi dedico alla loro cura e al loro sviluppo. Fra poco
presumo che siano già in forza i boccioli.
Sono
non ancora
in forza, ma non in fiore, è leggermente più ritardato che in Italia, però avremo un maggio e un giugno delle fioriture splendide. Mi dispiace di non potergliele mandare in onda, perché sono veramente belle. La nostra casa è una casa delle rose.
Ma quando si coltivano le rose, credo che ci sia un'affezione particolare, no? Di chi coltiva rose, la cura, e poi anche la conoscenza delle piante stesse, perché ci sono delle cose straordinarie da apprendere. Ma c'è una rosa a cui lei è particolarmente affezionato, tra le tante che ha nel suo giardino?
Oh, me ne piacciono tanto. L'Albertina mi piace moltissimo, e la Polymalayan Musk.
E ce le racconta come sono velocemente queste due rose?
Sì, allora, la Polymalayan Musk è un rosaio che viene dell'Himalaya, come dice il stesso nome, ed è un rosaio liana gigantesco. Il nostro rosaio fa circa 10 metri per 10 e copre 3 betulle, ed è un rosaio piccole rose leggermente profumate rosa. Albertina è un rosaio antico che fa delle rose color albicocca, di forma raccolta, che al mattino prendono un colore splendido nelle luci dell'alba.
Grazie davvero Gianfranco Pancino del tempo che ci ha dedicato, e buona giornata.
Buona giornata a lei, e grazie a lei.